Bene, buongiorno, benvenuti. E stiamo seguendo i Vespri Maggiori in preparazione al Natale, quei 7 giorni di cui abbiamo visto le formidabili antifone che ci aiutano a rivedere attraverso i titoli dati al Signore nell'Antico e nel Nuovo Testamento chi è colui che aspettiamo e chi è colui che è venuto, viene, resta e verrà nell'ultimo giorno per noi. La volta scorsa ci siamo introdotti, oggi siamo arrivati a vedere il Polisalmo, se avete il testo sotto di voi, davanti ai vostri occhi. E il Polisalmo è composto da 14 versetti che sono stati estrapolati da diversi salmi, fondendo insieme un po' quelle che sono i testi più belli e le profezie più belle riguardanti il Natale. Vorrei, prima di entrare lì, farvi notare una cosa. Già l'antifona, che riprende una delle antifone dei giorni precedenti al Natale, si orienta, viene il Signore, e quindi l'annuncio formidabile, viene il Signore, e qual è l'atteggiamento? Correte l'incontro acclamando. Questo ci fa venire in mente la parabola di quelle vergini che nella notte attendono. Quindi il tempo d'avvento è tempo di vigilanza, è tempo di stare svegli, stare appunto pronti, perché Adventus vuol dire venuta, e quindi una venuta va accolta con attenzione. E detto questo circa l'antifona, poi ve la leggete voi con comodo per il resto, gli altri sono i titoli che troviamo nel profeta Isaia, il potere e il regno che competono al Signore, il Dio forte e il Dio immortale, che sono i medesimi titoli che ritroviamo poi nella Pasqua del Signore. È curiosissimo, e l'abbiamo visto, se vi ricordate, l'altra volta guardando l'icona del Natale, come i temi della Pasqua si riflettano dentro nel Natale. Infatti, del resto, noi non abbiamo altro motivo da celebrare che Cristo risorto, e se Cristo non fosse risorto sarebbe una stupidaggine colossale per noi celebrarlo nato. Quindi è logico che nella celebrazione natalizia noi troviamo questi riferimenti alla realtà della Pasqua. Ma venendo al Polisalmo, dicevo, questi 14 versetti che pongono insieme forse i momenti più belli dei salmi che indicano, che esprimono l'attesa, il desiderio, la profezia. E se voi guardate anche a volo d'uccello il testo, vi accorgete che c'è una cosa che è assolutamente contraria al nostro pregare. Quando noi preghiamo, il termine che usiamo di più è il noi, no? L'io, il noi, e ci mettiamo sempre davanti. E Dio arriva sempre dopo, per nostra benevolenza, che gli concediamo anche qualcosina. Invece guardate qui come appare continuamente il tu. E la scrittura ci educa a pregare. Gioiscano i cieli, esulti la terra, innalzino i monti canti di lode. Quindi l'uomo che invita la creazione tutta a diventare canto di lode. Le montagne portino pace al popolo, le colline giustizia. Perché? Ed ecco la motivazione. Non perché facciamo qualcosa noi, non perché compiamo le opere buone noi, ma perché verrà il Signore nostro Dio e salverà la vita dei suoi miseri. E vi ricordate, dopo lo rivedremo commentando il Magnificat, il nome Gesù nella nostra lingua vuol dire Dio solo salva. Quindi verrà il Signore e salverà la vita dei suoi miseri, è profezia che si è perfettamente adempiuta nella venuta di Cristo. E allora ecco che riprende ancora il canto. Stillati o cieli dall'alto, le nubi piovano il giusto, si apra la terra, germogli il Salvatore. E poi di nuovo il tu. Tu ricordati di noi, Signore. Vieni e tu portaci la tua salvezza. Vedete come se noi stessimo attenti davvero quando usiamo la scrittura, come la scrittura ci insegna a pregare. come ci insegna qual è il soggetto principale del nostro dialogare con Dio. Ci sarebbe, oltretutto, ci sarebbe anche la buona educazione, no? Perché davanti al più grande, il più piccolo, dovrebbe, non per servilismo, ma per il gesto dovuto, avere reverenza. Davanti a chi ci ha dato la vita, noi non abbiamo altro che da chinare il capo. Davanti a nostro padre e nostra madre, non possiamo metterci alla pari. Sono nostro padre e nostra madre. E quindi noi non potremo mai restituire a loro quello che ci hanno dato, capite? E quindi tanto più nei confronti di Dio, che oltretutto Dio ci ha dato anche nostro padre e nostra madre. Per cui capite l'origine di tutto. E allora mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Vedete questa insistenza continua e poi ancora la domanda più grande: manda, Signore, l'agnello dominatore del mondo, venga dal deserto al monte Sion. È splendido, domandiamo che venga l'agnello dominatore, non domandiamo i cavalli da guerra, domandiamo l'agnello dominatore. E qui dobbiamo fare una visita dentro le sante scritture, ve l'ho già detto altre volte, vi ricordate che il termine agnello, nella lingua materna di Gesù, Taliah, indica non solo appunto il piccolo, il nato della pecora, ma indica il figlio, indica il servo, indica il pane. Per cui questa invocazione, manda l'agnello, è l'invocazione a Dio perché mandi il suo figlio, mandi il suo servo. Vi ricordate come il profeta Isaia, nel suo libro, ha quattro carni stupendi che noi leggiamo in ordine il lunedì, il martedì, il mercoledì santo e poi il quarto, il più splendido, il venerdì santo. Questi quattro carni del servo che descrivono appunto il servo sofferente del Signore, che è la profezia su Gesù, quello che viene, che non ha apparenza né bellezza, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, che sta come agnello muto davanti ai tosatori e dalle cui piaghe noi siamo salvati. Ecco dunque il dominio, come domina Dio. Il dominio che Dio ha sul mondo non è un dominio di potere che mette tutti pancia a terra, ma è il dominio della misericordia, della carità, è il dominio della croce, dove il servo si dona e ci salva donando se stesso, non chiedendo il sacrificio a noi, ma offrendo il suo sacrificio. E allora ancora, vieni a liberarci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. E qui salta fuori il richiamo al volto, e dopo lo troveremo di nuovo, mostra il volto, mostraci il tuo volto, Signore. Se voi andate a vedere nell'Antico Testamento, vediamo come una delle preghiere più insistite di Israele è proprio questo: mostraci il tuo volto, Signore. Il desiderio di vedere il volto. E del resto vi ricordate che questo desiderio l'avevano anche gli apostoli, tant'è vero che Filippo a un certo momento, sentendo che Gesù continuamente parlava del Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, io faccio tutto quello che il Padre mi dice, e io, il mio cibo è fare la volontà del Padre, Filippo gli chiede: dai Gesù, già che parli tanto del Padre, mostracelo una volta e ci basta, il desiderio di vedere. E Gesù risponde a Filippo: chi vede me vede il Padre. E vedere il volto di Dio. E noi sappiamo che il volto di Dio, nella nostra storia, nell'occhio, con l'occhio della fede, possiamo continuare a vederlo. Lo possiamo vedere ogni domenica, al momento della frazione del pane, perché in quel pane spezzato è il volto di Dio che si rivela. Vi ricordate, i due di Emmaus riconobbero il risorto, avevano camminato con lui tutto il pomeriggio, l'avevano ascoltato tutto il pomeriggio, e l'unico effetto che aveva avuto questo incontro era scaldare loro il cuore, ma non l'avevano conosciuto. Ma nel momento in cui lui siede a mensa, dice la benedizione, spezza il pane, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. La parola li aveva preparati e il gesto lo mostra. E guardate che quello che avviene ogni domenica nell'Eucaristia, ogni giorno, per chi può andare ogni giorno, la parola ci scalda il cuore e poi il volto del Signore ci appare nel segno del pane spezzato. E poi ancora Gesù ci avverte che il suo volto noi lo possiamo incontrare ogni volta che facciamo del bene al più piccolo dei suoi fratelli. Perché il giudizio finale nostro sarà proprio su questo, su come avremo vissuto nell'amore verso il nostro prossimo. Sulla terra si conosca la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Risveglia, Signore, la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Qual è la potenza del Signore? Dove sta la potenza del Signore? Capite che la potenza del Signore nostro è la sua croce. I padri della Chiesa lo esprimevano benissimo nei loro sermoni e citando le scritture poi, dal legno regnò Dio. Il trono di gloria del Signore è la croce. Quello è il suo trono, quello è il suo talamo nuziale. Domenica prossima, domani, noi celebreremo la festa di Cristo Re. Ecco, nell'anno A, la festa di Cristo Re, avendo noi come lettura continua dell'anno il Vangelo di Matteo, leggeremo il giudizio finale, quindi Gesù che appare sulle nubi del cielo e divide il mondo, gli uomini alla destra e alla sinistra, i buoni e i cattivi, no? E il giudizio sarà appunto sulla misericordia. Ma negli anni prossimi, anno B e C, la regalità di Cristo come ci apparirà? Ci apparirà in Cristo condotto davanti a Pilato, dunque tu sei re, nel momento della massima umiliazione e appare la regalità di Cristo e in Cristo crocifisso. Quindi la regalità di Cristo ci apparirà nei prossimi due anni proprio nel mistero della croce. Dal legno regnò Dio, mostraci la tua potenza. Eccola la potenza di Dio. È una potenza inerme, è una potenza che viene incontro a noi nell'assoluta mitezza. Sulla terra si conosca la tua via e fra tutte le genti la tua salvezza. Risveglia, Signore, la tua potenza e vieni in nostro soccorso. E di nuovo l'insistenza allora. Vieni non tardare, perdona i peccati del tuo popolo. Ritorna qui l'eco del nome Gesù, il Salvatore, ma vieni non tardare. Anche questo, vedete, se noi potessimo leggere le scritture sempre nella lingua originale, resteremmo stupiti. Questo vieni non tardare è l'ultima parola della scrittura. La scrittura finisce esattamente con lo spirito e la sposa che dicono Maranatha, Signore nostro vieni, passi questo mondo, venga la tua gloria, Maranatha, vieni Signore Gesù. Il desiderio della sposa è esattamente questo, la venuta finale del Signore. La venuta che porti a compimento la storia, che porti finalmente salvezza a tutto il genere umano. E guardate che questa realtà del vieni Signore non tardare è realtà che noi viviamo nell'Eucarestia di ogni domenica e nell'Eucarestia di ogni giorno. Vi ricordate, ne abbiamo parlato altre volte quando elencavamo i momenti di silenzio nella liturgia, ve lo ricordate, no? Quei quattro momenti di silenzio formidabili che indicano l'azione dello Spirito. Il silenzio è l'atto penitenziale perché lo Spirito ci riveli la nostra distanza nel peccato e quindi Lui che è legge incisa sulle tavole di carne del nostro cuore ci orienti all'amore del Padre. Lui che è colui che prega dentro di noi ci abiliti a chiedere ciò che noi non sappiamo neanche domandare, il secondo momento di silenzio. Alla colletta, Lui che è l'esegeta del Padre, Lui che ci spiega la verità tutta intera, che prende la parola del Cristo e ce la fa comprendere, il silenzio dopo le letture, ed ecco il quarto, che è veramente il silenzio mistico, quello dopo la comunione, quando lo Spirito e la Sposa, lo Spirito che è in noi perché avendo comunicato all'Eucarestia, sapete che ricevere il sangue eucaristico di Cristo, e quando si mangia il pane eucaristico si riceve anche il sangue eucaristico, perché la totalità del mistero sta nell'una e nell'altra specie. Certo, Il bello sarebbe che tutti potessero partecipare a tutte e due le specie, però la fede della Chiesa ci avverte che ricevendo una specie è come le ricevessimo tutte e due. Bene, il sangue di Cristo è la bevanda dello Spirito Santo, e dunque lo Spirito che è in noi continuamente ci fa dire a noi sposa del Signore, Maranatha. In quel momento noi chiediamo al Signore che, avendolo incontrato nei santi segni del mistero eucaristico, possa finalmente passare la scena di questo mondo e possiamo noi vederlo. Capite che è davvero un momento di mistica formidabile. E qui mi piacerebbe che noi capissimo che la mistica non è realtà riservata ai grattanuvoli o a quelli che mi amano lì l'infanta, allora io, no, no. Guardate che la mistica è realtà che noi dobbiamo avere tutti, perché o noi diventiamo dei mistici o non siamo nulla. Sapete cosa vuol dire mistico? No? E mist è il termine che vuol dire mistero. Il mistico è colui che penetra dentro nel mistero. E questo termine mistico ha a che fare col vertice della catechesi che noi riceviamo ogni domenica, che è la catechesi mistagogica. L'omelia si chiama catechesi mistagogica, e catechesi mistagogica è un'azione. Allora, mis è il mistero, ago è il verbo greco che vuol dire condurre. Allora, i nostri preti dovrebbero ogni momento prendersi per mano e condurci dentro di sé, cioè sprofondarsi dentro di sé e capire cosa succede. Poi mi comenta, sprofondate nell'Eucaristia, se non lo fate, capite, rischiamo la condanna, perché chi manda il bene in quel momento, il corpo del sangue del Signore, manda il bene la sua condanna. E gli altri lo dico per esempio, no? Parole di Dio, non di Dio, spaventati, di senso buono del termine, no? Ma per svegliarvi, perché purtroppo noi abbiamo una teoria che fa solo a parlare. Per cui si passano su tutte le parole del cristianesimo come l'acqua su di noi, lasciano in bene. Il prete gli dice, siamo figli di Dio, il prete battezza vostro figlio, mi dice che questo bambino è diventato figlio di Dio, e voi lo scompattate tale quale come prima. E non vi accorgete che non va detto una barzelletta al vostro prete. Non siamo figli di Dio. Ci direbbe che le parole del cristianesimo è semplicissimo e il peccato non si è caso di tutti noi. Allora capite che la mistica è realtà che deve essere affrontata nel nostro Dio, e dico con tutto rispetto, chi si fa il contadino, chi si fa l'operaio, chi si fa lo studentino, chi si fa il professore universitario, chi da ogni parte di casa. E ognuno di noi è sprofondato nel mistero di Cristo, anche nel secondo. Cos'è avvenuto quando siete stati battezzati? Cosa ha realizzato il battesimo di voi? Il più di tutti liberati dal peccato. Non sai liberati dal peccato solo, perché quella è la parte negativa. È vero. Sai liberati dal peccato perché? Sì, perché? Siamo diventati figli di Dio, no? Siamo diventati parte della figura divina. Per dirla con l'apostolo Paolo, siamo stati sprofondati, si usa questo termine, nella morte e nella risurrezione di Cristo. Ma sapete che l'apostolo Paolo, andate a leggere le sue lettere, e anche qui il disastro che noi dobbiamo leggere in italiano, e allora. Mia, ci guardo di No, no, vieni Signore non tardare, è questo desiderio che dovrebbe ardersi dentro, ma non perché vada rimengo tutto così, no, è quel desiderio bruciante di una salvezza totale per tutti. Passi la scena di questo mondo e giunga la salvezza per tutti quelli che Dio ama. Ed ecco allora, nuovamente che ritorna, se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Vieni e mostraci il tuo volto, Signore, tu che assiso sui cherubini rifulgi. L'esperienza di Isaia, che stando nel Tempio vede la maestà di Dio e vede gli angeli che cantano. E la vediamo anche noi di domenica, perché domani, quando il nostro prete ci introdurrà nella prece eucaristica e ci dirà: e noi, partivoce di ogni creatura, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo, e noi canteremo il santo, teniamo conto che in quel momento noi cantiamo il canto che non è composto da nessun poeta della Chiesa. È il canto degli angeli. È il canto che Isaia ha sentito risuonare nelle sedi celesti, e noi, fattivoce di ogni creatura, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo. Quindi questa nostra povera voce, questi nostri poveri cori terreni, si uniscono già a questa realtà del coro celeste. E quindi cantiamo con i cherubini davanti al trono di Dio. Ed ecco allora che il polisalmo non può che finire con la dossologia, il gloria al Padre, la glorificazione che il Signore deve ricevere. Perché appunto sono 14 versetti acchiappati di qua e di là e messi insieme, e quindi hanno fatto un insieme di salmi, un salmo, ma un insieme di salmi, no? È una Macedonia, per dirla in italiano più semplice, insomma. Però è una bella Macedonia, una buona Macedonia. E quindi alla fine. Bene, dopo il polisalmo si ripete l'antifone e poi c'è la lettura della parola. E sono 7 brevissimi brani tolti dai profeti, e qui sono tutte le profezie riguardanti il Natale. E vedete che eminentemente risuona il profeta Isaia, il 17, Isaia che celebra la bellezza dell'annunciatore, come sono belli sui monti i piedi dell'annunciatore, del messaggero degli lieti annunzi, che annunzia la pace e che annunzia Sion, regna il tuo Dio. E del resto è chiaro che è una profezia riferita a Cristo. È lui colui che porta il lieto messaggio, è lui che porta al mondo l'annuncio del regno di Dio. E anche qui vedete, vi è chiaro il termine regno di Dio? Cosa vuol dire regno di Dio? Cos'è il regno di Dio? No, oggi è la giornata della bontà, allora vi domando, chi è il regno di Dio? Guardate che il regno di Dio non è una situazione, perché noi se pensiamo al regno pensiamo a una situazione di tipo politico-sociale, no? Il regno di Inghilterra dove c'è una regina, no, il regno di Dio non è questo. Se voi nella scrittura fate questo esercizio o nel Vangelo, e ogni volta che Gesù usa il termine regno, tirate via la parola regno e mettete salvezza, o mettete semplicemente Dio, vi accorgete che capite subito. Il regno di Dio è in mezzo a voi, la salvezza di Dio è in mezzo a voi, oppure Dio è in mezzo a voi. Oh, Gesù non è Dio? Quindi è vicino a voi il regno di Dio. È vicino a voi la salvezza di Dio, e se fate vicino a noi perché Gesù è venuto. Allora tenete conto che quando noi troviamo il termine regno di Dio, non dobbiamo pensare a una situazione, a uno stato politico, così. Dobbiamo pensare alla presenza di Cristo e dello Spirito Santo che agiscono. È la salvezza di Dio operante. È Gesù e lo Spirito Santo che operano la salvezza. Per cui, come sono belli i passi di colui che annuncia regna il tuo Dio, Gesù è venuto in mezzo a noi e ci ha annunciato davvero il regno di Dio, e ce l'ha mostrato dall'alto della croce. Vi ricordate cos'è avvenuto nel momento in cui Gesù, dato un alto grido, spirò? Il velo del Tempio si sparse in due. E vi ricordate l'Evangelista cosa nota anche? Che un certo centurione romano un pagano, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio? E l'evangelista nota che gli altri se ne tornavano a casa battendosi il petto. Per cui davvero in quel momento, che sembrava essere l'umiliazione più orrenda, e lo era, perché vi ricordate benissimo che la morte di croce poteva essere comminata solamente agli schiavi, un cittadino romano non poteva essere crocifisso, proprio perché era una morte talmente umiliante, oltre che dolorosa, che un cittadino romano non poteva subirla, no? Pensate alla situazione, Pietro e Paolo muoiono nella stessa persecuzione a Roma, Pietro ebreo che muore crocefisso nei giardini vaticani e secondo la tradizione chiede di essere crocefisso a testa in giù perché non si sente degno di uguagliare il maestro. Ma Paolo, che è cittadino romano, non muore in croce, è decapitato sulla via Salaria, no? Per cui vedete come la realtà della croce è. Allora, questa realtà della croce, che era l'orrore assoluto, diventa però in quel momento il segno in cui un romano riconosce che quest'uomo era il figlio di Dio, e gli altri tornano a casa battendosi il petto perché si rendono conto di che cosa. Il secondo giorno, il giorno 18, il testo che noi leggiamo è del Cantico dei Cantici, mirabile. Questo è il testo, il Cantico dei Cantici, che purtroppo nella liturgia si usa pochissimo. Lo troviamo una volta durante il tempo d'Avvento, in una lettura feriale della Messa, e poi non so se c'è un'altra volta. Purtroppo nella liturgia si usa pochissimo. E il Cantico dei Cantici in realtà è il testo mistico per eccellenza. Se voi andate a vedere nella vita dei grandi mistici della storia cristiana, vedrete che tutti hanno commentato il Cantico dei Cantici, proprio perché dietro questo libro che narra apparentemente quello che è l'esaltazione dell'amore sponsale, dell'amore umano, è dietro c'è la figura più splendida della realtà dell'amore con Dio, no? Noi del resto non abbiamo altro modo per descrivere l'amore. Come facciamo noi a parlare di amore? Il vertice dell'amore che noi conosciamo è quello umano, quello sponsale, e però diventa il segno di un amore più grande, che è l'amore sponsale con Dio. Del resto, se vi ricordate, nell'Antico Testamento, quando Dio vuole parlare al suo popolo e mostrarsi nel suo amore, usa esattamente la categoria dello sposo fedele che cerca la sua sposa continuamente infedele, no? Quindi la realtà dell'amore nuziale. E quindi qui troviamo nel secondo giorno, il 18, questo bellissimo testo poetico del Cantico dei Cantici, che indica il desiderio dell'unione totale d'amore dell'anima con il Signore. Terzo giorno, Zaccaria gioisce, esulta, figlia di Sion. E il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa, Gerusalemme sarà di nuovo prescelta, taccia ogni mortale davanti a Dio. L'annuncio dunque di quello che deve compiersi quando il Signore verrà. Poi il 20 dicembre torna il profeta Isaia: giubilate o sedi, rallegrate o terra, gridate di gioia o monti. Vedete che tornano le tematiche che abbiamo visto nel Polisalmo. E pensate, Isaia è il grande cantore dell'Avvento, lo troviamo quasi tutti i giorni nella liturgia d'Avvento, ed è il profeta della santità di Dio, è il cantore della santità di Dio. Ha vissuto Isaia tempi assolutamente tragici, gli ha fatto una fine orrenda, è morto martire, una fine drammatica, terribile, eppure quest'uomo ha un canto così splendido, così lineare. Tant'è vero che Isaia è apprezzato non solo da noi credenti come profeta di Dio, ma è apprezzato anche come poeta, no? Tant'è vero che quando è stata fatta un'indagine di quali siano le opere d'arte e letterarie, oltre che di arte, da salvare nel caso che il mondo dovesse andare distrutto, uno dei testi scelti è stato il libro del profeta Isaia, al di là del fatto di essere un libro sacro, ma proprio per la sua bellezza poetica e artistica. Quindi Isaia è davvero il poeta della speranza che canta la santità di Dio nonostante la prova e la fatica della vita. Poi il 21 dicembre, il giorno del solstizio, noi leggiamo il libro di Sofonia, e anche qui la consolazione è splendida, no? È il giorno più buio dell'anno, però il giorno in cui il buio finisce di essere buio, perché da quel momento lì la luce tornerà a vincere sul buio. Ed ecco l'annuncio consolante del profeta: non temere, Sio, non lasciarti cadere le braccia, no? Nel momento in cui noi saremo tentati di dire no, che la pago più, no? Ecco invece l'annuncio: non lasciarti cadere le braccia, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un Salvatore potente, esulterà di gioia per te e ti rinnoverà con il suo amore. 22 dicembre ancora torna il profeta Isaia con questo annuncio nuziale: come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. E il 23 dicembre quella splendida profezia di Michea, che è quella poi che usano anche i magi davanti a Erode, no? Quando vengono da Erode e Erode dice: ma cos'è sta storia di sto re, chi è questo re? Erode chiama i sapienti e i sapienti li citano esattamente Michea, che dice: tu Betlemme di Efrata non sei la più piccola tra tutti i capoluoghi di Giuda, da te uscirà colui che deve venire e le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Bene, dopo le letture il responsorio è quello che risuona nei vari giorni dell'Avvento, e anche qui sono scelti come testo del responsorio quelli più belli dei giorni di preparazione al Natale. E anche qui l'invito continuo: popolo mio, fa attenzione, ascoltami mia gente, vicino è il Signore, alzate la testa, si compiono le parole, non abbiate timore, è giunta la pienezza dei tempi, proclamate nel mondo, aprite le porte. Vedete dunque come tutto è un invito continuo alla fiducia. Segue poi, nei vespri solenni in preparazione a Natale, l'annuncio della venuta. Qui ha voluto inserire questo testo che vuole ricalcare un po' quasi in piccolo il precomio pasquale, questo canto giubilante che annuncia la Pasqua. Qui ecco il canto che vuole annunciare la venuta ormai imminente del Re del Cielo. Bene, saltiamo le antifone maggiori che abbiamo viste e veniamo invece al Magnificat. E sul Magnificat vorrei fermarmi un momento, perché vale la pena che almeno una volta lo commentiamo come si deve. Un famoso biblista ha detto che i tre inni che sono riportati nei primi due capitoli nel Vangelo di Luca hanno la funzione di spiegare gli eventi nella luce dello Spirito Santo. Voi sapete che Luca è l'unico che riporta nei primi due capitoli tre cantici. Uno è in bocca a Maria, il Magnificat, uno è in bocca a Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, alla nascita appunto del bambino, e il terzo, quello più corto, è in bocca a quel vecchietto santo che stava nel Tempio attendendo la liberazione di Israele. Finalmente, quando la vede, la prende tra le braccia e canta tutta la lode al Signore, perché finalmente è venuta la luce delle genti. E quel canto del Nunc Dimittis è di una dolcezza sconfinata. Tutti e tre questi inni noi li preghiamo ogni giorno da allora, e alle lodi il Benedictus, al vespro il Magnificat e nella notte a compieta il cantico del Benedictus, e scusate, del Nunc Dimittis, che tra l'altro il cantico del Nunc Dimittis può essere letto con due modalità, perché noi lo leggiamo come il canto di congedo di solito, no? Ora lascio al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, e quindi noi lo leggeremo come il canto tranquillo di questo vecchio che finalmente è contento e dice: adesso lasciami pure andare. Però c'è anche un altro modo di leggerlo, che è un dolce rimprovero che questo vecchietto fa al Signore, che è: adesso mi fai andare, o Signore, adesso che ho visto finalmente la salvezza, che è il desiderio in fondo di ogni anziano, no? È di vedere il nipotino, fai vederlo che fa la prima comunione, fai vederlo che fa la cresima, sarebbe bello vedere lo stesso sposa, no? E, insomma, il desiderio sarebbe di vedere sempre qualcosa di più. E quindi anche in Simeone possiamo vedere non solo la seduzione, senz'altro quello più, l'aspetto principale, quello dell'abbandono di quest'uomo fedele che ha passato tutta la vita nel tempio a servire Dio, ma è bello anche vedere, e nel mondo di Israele questo è comunissimo, questa libertà di spirito di Simeone che dolcemente rimprovera il Signore, no? E dice: mamma mia, adesso proprio mi chiami, adesso che finalmente è arrivata e devo andarmene e non riesco a vedere come va a finire la storia. Quindi ci sono questi aspetti, ma torniamo al Magnificat. Allora, questo biblista ci dice che questi tre inni ci aiutano a leggere gli eventi nella luce dello Spirito Santo. E infatti, vedete, Maria, nel Magnificat, è chiamata a spiegare l'evento formidabile ed escatologico, perché riguarda il futuro, la salvezza di tutti, che si è compiuto in lei. Ma quell'evento è evento di cui ora fa esperienza tutto il popolo di Dio. Maria, nel Magnificat, non parla solo per se stessa, ma mediante lei la preghiera, il salmo di Are, perché è un vero salmo, è un inno, un cantico che Maria esprime, il salmo di Are del popolo di Dio raggiunge il suo vertice. Maria porta al vertice la preghiera di tutto il popolo di Israele. E chi si accosta a questo testo è chiamato a condividerne il giubilo. E guardate che è solamente la comunità celebrante, è solamente la comunità dei credenti che può in pienezza essere all'altezza di questi testi. Ecco perché la Chiesa lo prega coralmente tutte le sante sere al tramonto della luce. Il Magnificat è un canto individuale di rendimento di grazie. E penso che riuscite a capire i termini, anche se non abbiamo fatto con alcuni di voi forse la seconda parte della liturgia delle ore. Rendimento di grazie vuol dire raccontare le opere del Signore. Bene, è un canto individuale di rendimento di grazie, del narrare le opere di Dio, e espresso in forma di inno. Secondo l'indagine che gli studiosi hanno fatto sul Magnificat, si scopre sotto questo testo la forma semitica. Anche se a noi è arrivato nella redazione greca, gli studiosi però si accorgono che sotto il linguaggio e la composizione è semitica. E questo ci dice una cosa importante, che questo inno non è stato composto da Luca e poi messo sulle labbra di Maria, ma è il canto che davvero Maria ha cantato e che Isaia, e che Luca, scusate, riporta nell'Evangelo. Chi canta è Maria, non Luca. E infatti uno studioso ha definito il Magnificat l'Evangelo di Maria, è il suo Vangelo, e l'ha diviso in questo modo. Sono quattro grandi parti. I primi due versetti sono un preludio di lode a Dio, da l'anima mia magnifica il Signore fino d'ora in poi le generazioni mi chiameranno beato. La seconda parte è il canto a Dio onnipotente, santo e misericordioso, da grandi cose fatto in me l'onnipotente fino la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La terza parte sono espresse le leggi fondamentali dell'opera di salvezza che Dio ha compiuto. Ha spiegato la potenza del suo braccio fino a rimandato i ricchi a mani vuote. E poi l'ultima parte è la conclusione, da ha soccorso Israele e suo servo fino alla fine del cantico. Ma proviamo allora ad analizzare il testo. Vediamo anzitutto la prima parte, il preludio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Vedete come l'apertura è chiaramente un inno. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. L'apertura è chiaramente innica e mostra l'orientamento della preghiera e della lode di Maria. Maria si rivolge immediatamente a Dio. Mentre, se vi ricordate, poco prima Elisabetta si era rivolta a lei, lodando lei, benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E Maria come risponde? Non risponde mica di se lei sia proprio ragione, il Signore, no, no. Lei risponde rivolgendosi immediatamente a Dio, dimenticandosi di sé. Maria proprio non pensa assolutamente a se stessa e si rivolge a Dio salutando Lui, fin dalle prime battute, salutandolo, e qui è formidabile, come Salvatore, facendo così risuonare misteriosamente il nome di Gesù. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Vi dicevo, no? Fa risuonare in maniera misteriosa il nome di Gesù. E perché vi dico questo? Vi ricordate che anche Giuseppe ha avuto una sua annunciazione, no? E nell'annunciazione a Giuseppe, vi ricordate cosa dice l'angelo inviato a lui? Gli dice, non temere di prendere Maria, tua sposa, ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Vedete che nell'annunciazione a Giuseppe è rivelato il nome Gesù, che vuol dire appunto Dio solo salva, ed è esplicitato salverà il suo popolo dai suoi peccati. E vedete che Maria nel Magnificat fa misteriosamente risuonare questo aspetto. In Dio mio Salvatore. In Gesù Dio davvero si è fatto Salvatore. Maria sa che nel segno promesso dall'angelo Gabriele, ecco Elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che è detto sterile, sa che questo si è avverato. E nello stesso tempo Maria, in quel momento, ascoltando la parola profetica di Elisabetta, beata, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Maria dunque, ascoltando la parola profetica di Elisabetta, acquista la certezza che anche l'annuncio che lei ha ricevuto dall'angelo riguardante lei, anche quello si è avverato. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Quindi vedete, Maria qui, già in questo primo versetto, guardate quale realtà, riconosce il nome di Gesù Salvatore e riconosce l'adempimento delle promesse che sono state fatte, dell'annuncio fatto. Maria dunque, vedete, non risponde ad Elisabetta, ma subito si mette davanti a Dio ed esalta Dio. E notate la delicatezza di Maria, che la rende straordinariamente grande. Per timore reverenziale nei confronti di Dio, e vi ricordate che la parola timore nella Bibbia e nella liturgia non vuol dire paura, ma vuol dire l'amore reverente, no? È di chi si sa mettere al suo posto. Bene, Maria, nel suo amore reverenziale, si rivolge a Dio in terza persona. Non usa il tu immediatamente. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Usa la terza persona proprio per indicare tutto l'amore reverenziale che il suo cuore prova nei confronti di Dio. E quindi dice che la sua anima si pone in stato di giubilo e di lode. E il motivo del giubilo, il motivo della lode che Maria esprime è proprio perché Dio stesso si è manifestato come Salvatore. E vediamo allora la continuazione di questo preludio di lode a Dio. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'azione di Dio Salvatore è ora presentata da Maria come atto salvifico personale nei suoi confronti. Maria si definisce la serva, l'umile serva. Le promesse si sono adempiute. Ma vedete che l'umiltà di cui parla Maria, qui è un'umiltà ben diversa. Maria, nel Magnificat, fa quasi risuonare quel canto, non so se avete presente Anna, ve la ricordate, la mamma di Samuele, quella donna che era sterile e quindi la sterilità per l'antico Israele era una condanna proprio, no? La donna sterile era proprio guardata come una pezzente, una disgraziata, una maledetta da Dio. E questa povera Anna, che era sterile, vi ricordate, va al Tempio e sta lì a pregare. E secondo l'uso ebraico, loro non pregano sottovoce mentalmente, ma pregano muovendo le labbra, mormorando, e il sacerdote che la vede, che è lì davanti al Tempio che prega, la scambia per ubriaca, perché è talmente addolorata quella povera donna nella sua umiliazione che esprime proprio il dolore, e il sacerdote va lì, arcigno, sacra, non preti tutti stessi, e da lì arcigno gli dice: va a smaltire la bala da un'altra parte, no? E quella povera donna gli dice: no, non sono ubriaca, sto solo effondendo il mio dolore davanti a Dio. Bene, qui Anna si presenta umile davanti a Dio. Perché? Perché si sente vergognosa per la mancanza di figli, si sente vergognosa per la sua bassa condizione. Maria parla di umiltà davanti a Dio, non in questo senso, ma parla nel senso che lei si sente serva del Signore. Quindi, vedete, non è l'umiltà di chi dice, boh, mi sono imborghiata, no, è l'umiltà di chi si fa piccolo davanti a Dio. E è l'umiltà del beato il povero di spirito. E dopo lo vedremo per contrasto, no? Dio che rovescia i potenti dai troni, lo vediamo tra un po'. Allora, avete presente la prima beatitudine qual è? Beati i poveri di spirito, perché di essere... Allora, cosa vuol dire poveri di spirito? Perché guardate che su quello ci abbiamo fatto tanti di quelle chiacchiere, che è una roba da matti, no? E il povero di spirito, basta andare a guardare il testo greco, tokos, no? E tokos credo che in greco voglia dire curvo, chino, no? È quello che si piega giù, è chi si fa piccolo. Ma non nella forma pelosa, no? È quello che davvero si fa piccolo davanti a chi può. Allora, beati i poveri di spirito, beati quelli che davanti a Dio sanno mettersi al loro posto, no? Perché noi anche davanti a Dio, quando ci facciamo piccoli, siamo tutti come... Avete presente il successore di Don Rodrigo nel castello dei Promessi Sposi? Avete presente come finiscono i Promessi Sposi? Che Don Rodrigo muore, no? E subentra il suo erede. Il suo erede viene a sapere dei tormenti che il suo parente ha causato a quei due poveri sposini. Allora vuole che gli sposi vengano a fare la festa di notte nel castello di Don Rodrigo, nel palazzotto di Don Rodrigo, e Manzoni annota che gli sposi con la loro famiglia mangiano in una stanza e lui con i notabili mangia da un'altra parte, e ogni tanto dice che viene a vedere e a sentire come va, e anche a servirli, no? Perché un conto è mettersi sotto e un altro conto è mettersi alla pari, no? Quindi, e noi siamo fatti così, la nostra umiltà è molto stupida, perché noi facciamo questa finta di mettersi sotto, che è un'umiliazione del cavolo. Invece la vera umiliazione è quella tra di noi di mettersi alla pari, no? E l'umiltà dunque del Tocos, quello che davvero davanti a Dio si mette al suo posto e si china. Maria si presenta nella la serva umile che si china davanti a Dio, non perché si riferisce a una vergogna legata al fatto che lei non ha figli, tanto era una giovane ragazza, quindi di per sé figli avrebbe potuto averne, quindi non ha quel motivo lì, non ha motivo di bassa condizione, perché la famiglia di Maria non doveva essere di bassa condizione. È lei che si definisce serva del Signore, si fa piccola davanti a Dio. E il fatto che le future generazioni la chiameranno beata si ascrive alla dignità di madre del Messia promesso. Del resto, Elisabetta l'aveva salutata: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ed ora in poi questo saluto sarà sulle labbra di tutte le generazioni: benedetta tu fra le donne. Perché? Perché Dio l'ha chiamata ad essere madre del suo verbo. Quindi vedete che Maria si fa umile serva e riconosce che la grandezza è di Dio, perché è lui che ha guardato alla sua serva e l'ha colmata. E infatti il versetto seguente cosa dice? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. E qui Maria dà la spiegazione perché le genti la diranno beata. Sono le grandi opere di Dio, non è lei che è grande, è Dio che è grande. Le genti mi diranno beata perché grande è il suo nome. Sono le opere di Dio che sono grandi. Quindi capite che adesso Maria può passare dal rendimento di grazie all'inno di lode alla santità del Signore, al Signore che dona e si rende vicino. E infatti il versetto seguente, il 50, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Con il ricordo di coloro che temono Dio si chiude la prima parte del canto di Maria e si manifesta l'invito che la Vergine di Nazaret fa di porsi con tremore, timore pieno d'amore, nei confronti del santo nome divino. E in questo modo appare il passaggio alla prospettiva universale della storia della salvezza. E la seconda parte del Magnificat infatti si allarga alla prospettiva universale. La prima parte era Maria che celebrava quello che è accaduto a lei, ma adesso Maria canta nella prospettiva universale l'evento di salvezza che mediante lei si compie per tutti. Infatti il versetto 51 ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Vedete, riprendiamo il concetto precedente del versetto 49, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Esplicitando la potenza del Signore, l'azione potente del suo braccio, che si oppone ai superbi, cioè a chi si oppone il Signore? A quelli che non sanno essere poveri davanti a Lui, a quelli che non si chinano davanti a Lui, a quelli che non sanno essere tementi il suo nome, cioè che non amano il suo nome. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ecco che i superbi adesso vengono indicati, sono indicati, i superbi sono quelli che si credono potenti nel dominio e nella ricchezza, mentre i piccoli e i poveri sono coloro che temono Dio. Vedete che le affermazioni che Maria fa non vengono da una mentalità classista, ma dalla constatazione di un orante che crede nella rivelazione e vede la situazione del mondo con gli occhi del Signore. I potenti e i superbi sono quelli che non credono, i piccoli e i poveri sono quelli che temono il Signore. L'orante sa che Dio rovescerà questa situazione ingiusta, perché il suo ordine deve stabilirsi. Solo la venuta del Signore può offrire rimedio all'ingiusta situazione creata dagli uomini. una vera rivoluzione operata da lui che capovolgerà le forze e le ricchezze degli uomini. Versetti 54-55. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Il nuovo ordine messianico cambia la situazione. Adesso sono cantate la restaurazione e l'esaltazione finale di Israele. L'inno nel nome di Israele è proclamato anche nel nome dei tementi Dio che stanno dentro il popolo del Signore. Il rinnovamento messianico è divisione e giudizio anche dentro lo stesso popolo di Israele. Si prospetta così il popolo ultimo e messianico della fine dei tempi, quel popolo che il Signore si crea in forza della sua azione alla fine dei tempi. E qui capiamo perché Gesù a un certo momento aveva risposto a quelli che lo criticavano che Dio può far sorgere figli di Abramo anche dalle pietre. Non è la condizione che ti salva, è il fatto che tu ti poni nell'atteggiamento di amore nei confronti di Dio. È l'Israele che l'esistenza del servo del Signore realizza. E allora adesso capiamo, il vero Israele chi è? È il servo del Signore, Gesù. Gesù è la personificazione di Israele, maltrattato e disprezzato dai popoli, che Dio solleva dalla polvere. Cristo umiliato, crocefisso, risorto, Signore nella gloria. E quindi se l'accoglienza divina per Israele è il compimento definitivo della promessa fatta ai padri, bisogna pensare ad essa in connessione con la venuta del Messia, nel quale la fedeltà del Signore alla sua alleanza trova il compimento. Quindi essere come Gesù, è lui il vero Israele. È lui l'umile, il servo, il sofferente che è sollevato. Le promesse divine per cui si fa adempimento e per cui adempimento i padri avevano pregato si sono avverate. Egli fece memoria delle sue gesta di misericordia che adesso si compiono. E infatti il Magnificat finisce nominando Abramo, il padre della promessa, ad Abramo e alla sua discendenza nei secoli. La discendenza di Abramo è Gesù, e in Gesù tutte le genti sono salvate. Bene, vedete, l'inno di giubilo della Vergine Maria celebra le opere del Signore, il potente e misericordioso, in tutta la storia della salvezza. E arrivata la pienezza dei tempi, queste opere di Dio trovano la loro definitiva realizzazione. La comprensione del Magnificat chiede a noi una duplice chiave di lettura. Prima, la realtà e la situazione personale di Maria, che lo canta, ma poi la seconda chiave di lettura è la realtà storico-salvifica del canto in riferimento agli avvenimenti che riguardano la storia universale. Quindi il Magnificat lo canta Maria per sé, ma lo canta anche Maria in riferimento alla storia di salvezza universale. Ecco perché, se in primo piano appare l'invisibile e unica esperienza di Maria, non va dimenticata l'apertura al piano di salvezza che tocca tutti gli uomini e dunque anche noi. Per questo nel Vespro ogni giorno il canto che fu di Maria diviene il canto della Chiesa, la Vergine Sposa, la Madre. La Chiesa esprime la pienezza del giubilo nel Signore, il Salvatore, che ricordando l'umiltà della nostra natura se n'è fatto carico. La Chiesa adesso si proclama per grazia la beata tra le genti, segno di salvezza e depositaria delle opere potenti del Signore. La misericordia divina è celebrata riassumendo la voce delle generazioni passate e anticipando il canto di quelle che verranno dopo. Davvero la sposa, la Chiesa, che celebra lo sposo suo, in lui contempla il povero e lo vede innalzato dal tremendo patibolo ed elevato alla destra del Padre. Può celebrare in lui l'affamato della giustizia, veramente saziato dei beni. Per lui oggi la Chiesa canta la speranza e la certezza di quanti figli di Abramo, accogliendo la promessa e credendo alla parola, saranno resi partecipi del suo stesso destino di gloria. Vedete dunque come il Magnificat contiene molto di più di quello che apparentemente noi potremmo pensare. Resterebbero le invocazioni finali, ma quelle sono quelle che percorrono i 7 giorni che precedono il Natale e sono, ricordo solo, invocazioni, quindi la Chiesa prega a favore di, e dunque, preparandosi a incontrare il Signore, prega a vantaggio di tutti. Bene, buona domenica.